Shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo questa sera all'entrata del 28° giorno di Iyar 5771, 31 maggio 2011. Ci troviamo a una settimana dalla grande festa di Shavuot, il giorno che riceviamo la Torah. Esattamente tra una settimana, martedì sera, celebreremo il grande evento, la promulgazione della Torah scritta sulla montagna di Sinai, Torah orale, tutti i Midrashim, lo Zohar, tutta la Torah orale che è stata tramandata oralmente a Moshe Rabbeinu. Tutto quanto è successo il 6 di Sivan, martedì sera prossimo, tra una settimana esatta. Durante la festa di Shavuot non abbiamo un particolare mitzvot, c'è un'usanza di leggere la Megillah di Ruth. La Megillah di Ruth è uno degli agiografi e durante le festività si usa leggere uno degli agiografi. Pesach si leggeva Shir HaShirim, il cantico dei cantici, canzoni, lodi, miracoli che Hashem ci ha fatto, mentre Shavuot leggiamo la Megillah di Ruth. Questa sera analizzeremo il secondo capitolo della Megillah di Ruth, alcuni punti del secondo capitolo per esattezza, e estrapoleremo dei concetti di mistica, di filosofia, di insegnamenti di vita fenomenali. Per cui questa lezione è collegata a Shavuot, poiché a Shavuot leggiamo la Megillah di Ruth. Ci sono tanti commenti sul perché Shavuot è legata proprio a questa Megillah, a questo agiografo. Non entriamo adesso in questo merito, ma la Megillah di Ruth è una Megillah, è uno dei testi che esprimono un grandissimo livello di amore. E potremmo dire che Shavuot è il momento che Hashem si è sposato con Am Yisrael, è un momento di grande amore. La stessa cosa potremmo descrivere la Megillah di Ruth. Infatti, in breve, quello che succede nel primo capitolo, quando c'è una carestia in terra di Israele, è un personaggio molto importante, benestante, aristocratico, che si chiamava Elimelech, con sua moglie Naomi, lasciano la terra di Israele perché c'era carestia, c'erano difficoltà economiche. E loro là abbandonano i loro fratelli e vanno in una terra abbiente, prospera, in attesa di superare questo momento di difficoltà. Avendo lasciato la terra di Israele, avendo lasciato i loro fratelli, essendosi recati in esilio per conto loro, senza nessuna forzatura, invece di essere vicini ai loro fratelli e aiutarli in questo momento di difficoltà, loro decidono di andarsene. Per via di questo comportamento un po' egoistico, Elimelech, il marito di Naomi, muore. Pur essendo un personaggio importante, come vedremo dopo, una dinastia molto importante, era della tribù di Yehudà, che era la più importante, era discendente diretto di niente meno che Nachshon ben Amminadav, colui che si è buttato nel mare e aperto il mare. Per cui non era un chiunque, era anche molto benestante. Elimelech decide di lasciare Israele con sua moglie Naomi, con i suoi due figli. I suoi due figli si sposano con due Moavite, un ebreo da solo, in esilio, senza una comunità e sempre a rischio di assimilazione. sui due figli si sposano con due Moabiti, infatti, purtroppo. Alla fine muore Elimelech, il marito di Naomi, e poi muoiono i due figli. E qui vi leggo il verso importante perché commenteremo dopo. Veshem Shnevanav, i nomi dei due figli, Mahlon Vechilion, il primo è Mahlon, primogenito, e poi Chilion è il secondogenito. Attenzione! Loro arrivano a Moab, sposano delle mogli. La prima moglie, dice il verso 4 del capitolo primo, Shem Ha'achat, la prima moglie è Orpa, Veshem Ha'Shenit, Rut. Rut con chi era sposata? Con Mahlon, il grande. Orpa con chi era sposata? Col secondo figlio, con Chilion. Stranamente nel verso 4 Orpa viene citata prima di Ruth. Un attimo. Se lei sposa il secondogenito, come mai viene citata per prima? La prima nuora era Orpa, la seconda nuora è Ruth. Stranamente. Ruth è la seconda, non è la prima. Vedremo dopo il perché. E così Naomi rimane sola, senza marito, senza figli, con le due nuore. Le due nuore gli dicono: non ti lasceremo mai, ti vogliamo seguire, verremo con te. E lei dice: no, per favore, tornate a casa vostra. Voi siete delle principesse, siete delle regine, siete delle figlie dei monarchi moaviti. Perché dovete venire con me? Ora non ho più figli da darvi, sono ormai vedova. Voi siete anche vedove. Tornate e troverete mogli, mariti benestanti che vi faranno felici. E così Orpa decide di tornare indietro, ma Ruth dice: mi dispiace Naomi, io non ti lascio. E qui Ruth esprime, dice una frase, una delle più importanti storiche frasi, mini discorsi di tutto il Tanakh. Dice Ruth a sua suocera: dove tu andrai, io andrò. Questo nel verso 16. Dove dormirai, io dormirò. Il tuo popolo è il mio popolo. Il tuo Dio è il mio Dio. Dove tu morirai, io morirò. E io lì sarò sepolta anche. Così farà Hashem con me. Solo la morte ci separerà. La frase. Poche parole che dicono un mondo intero. Quando Naomi vede che Ruth insiste, qualcosa dentro di Ruth stava bruciando. Non le permetteva di tornare a casa. C'era qualcosa che la spingeva verso quella direzione. Ruth segue Naomi, si converte, diventa ebrea. Ma questo ancora niente. Lei diventa una grande ebrea, lei diventa la capostipite del Messia, la bisnonna del re Davide. E qui troviamo già un collegamento con Shavuot, il giorno che è nato ed è morto David Amelech, il giorno di Shavuot. Ecco perché leggiamo la Megillah di Ruth, perché la nascita di Ruth, la storia di Ruth è la storia di David. È la storia che porterà alla nascita di David Amelach, che è nato il giorno di Shavuot e anche morto il giorno di Shavuot. Vediamo in Ruth una figura incredibile, una donna che è figlia del re o figlia dei monarchi, sicuramente i più benestanti dei Moabiti, sposa un estraneo, un ebreo che è venuto dalla terra di Israele, rimane vedova, non vuole abbandonare sua suocera, non ha niente da guadagnare, non ha nessun interesse, va ad abbracciare una nuova fede, lascia la sua terra, lascia il suo popolo, va come una poveretta miserabile, non ha nessun interesse per convertirsi, né soldi, né uomo, né niente, si converte con emunà, con fede integra. Ruth rappresenta l'esempio di tutte le conversioni ideali per Amisrael. Convertirsi per amore, perché qualcosa ti spinge da dentro, non perché hai un interesse, perché lei non aveva nessun interesse. Non peraltro, il nome di Ruth, molto particolare, è composto da tre lettere, Resh, Vav, Taf, il cui valore numerico di queste tre lettere, Resh è 200, Vav è 6 e Taf è 400, 606. Quanti sono i precetti della Bibbia? 613. Il valore numerico di Ruth rappresenta 606 precetti, poiché Ruth osservava già 7 precetti Noach di prima di convertirsi. Quando lei si converte, lei accetta altri 606. Il suo nome rappresenta la sua identità, la conversione, l'accettazione di 606 precetti che gli mancavano prima. Interessante da notare che il nome Ruth, ancora prima di convertirsi, già rappresentava il concetto di 606. Ovvero, già rappresentava ciò che Ruth avrebbe fatto in futuro. Si sarebbe convertita. Dal momento che lei nasce è già ebrea, è già potenzialmente ebrea, è già 606, lei accetterà 606 precetti. Passiamo al capitolo 2 e vediamo di estrapolare degli insegnamenti di vita importantissimi. Qui noi ci troviamo in una storia di amore, una storia amore sincero, come Ruth non abbandona sua suocera alla deriva, non l'abbandona a se stessa quando si trova sola, senza marito, senza figli. Aveva tutto il diritto di farlo, tutte le ragioni di farlo, tutte le carte in regola per farlo, ma dice: io non ti lascerò mai. Ruth rappresenta un vero amore sincero, una vera compassione, bontà, onesta, disinteressata. Un po' è il concetto di matrimonio. Quando due coniugi si sposano, viene fuori un vero amore sincero tra i due, non un interesse, mi sposo perché tu sei ricca, perché sei bella, perché ho un interesse, perché tu mi puoi aiutare, perché mi stiri le camicie. Questa è una compagna, non è una moglie. Così come Ruth e Naomi c'è un amore vero, profondo, così anche il matrimonio ci dovrebbe essere questo amore. Per questo noi leggiamo, anche per questo leggiamo Ruth Shavuot, che è il matrimonio tra noi e Hashem. Perché ci insegna cos'è il vero amore sincero. Questa lezione si focalizzerà su alcuni versi del secondo capitolo. Su Virtual Shiva si trova già un'altra lezione sul primo capitolo, che forse comunque commenteremo ancora. Questa si basa principalmente sul secondo capitolo. Iniziamo a leggere i primi versi del secondo capitolo. E poi ci fermeremo su alcuni che approfondiremo insieme dal punto di vista filosofico, mistico, chassidico e psicologico. Naomi aveva un parente molto importante, Boaz. Un uomo forte fisicamente e spiritualmente. Questo Boaz era il cugino di Naomi, cugino di primo grado, ma era anche nipote di Naomi, perché Naomi sposa Elimelech, che è suo zio. Per via del fatto che lei sposa Elimelech, Boaz risulta suo nipote anche, suo cugino di primo grado, ma è anche suo nipote. Come spiegano i commentatori, Rashi, che c'erano quattro fratelli: Elimelech, Salmon, che era il padre di Boaz, Salmon, e tutti questi erano discendenti di Nachshon ben Amminadav, grandissimi meriti. Per cui Naomi è figlia di uno di questi quattro fratelli, Elimelech è il più grande, Boaz è il figlio di Salmon, per cui Boaz e Naomi sono cugini di primo grado, ma è anche Naomi, anche la sua zia. Naomi arriva in terra di Israele. Non ha niente, non ha marito, non ha figli, è sola con la sua nuora. Boaz è ricchissimo, è uno dei capi di tutto Am Israele. Ricco spiritualmente, ricco materialmente. Arriva lei a Betlemme e potrebbe chiedere a suo nipote, suo cugino, un aiuto. Naomi non vuole aiuti. Si sente talmente amareggiata di quello che sta succedendo, del fatto di aver abbandonato la terra di Israele e aver perso i suoi figli, suo marito. Cioè, non vuole favori da nessuno, anche mio cugino, mio nipote, che potrebbe darmi tutto ciò che io desidero. Non chiedo aiuto a nessuno. Arriva a terra di Israele, arriva a Betlemme, arriva alla sua città nativa e lì con sua nuora cercano di arrangiarsi da soli. Non entreremo nel commento di tutti i versi, non voglio allargarmi troppo, voglio cercare di stare. Nel verso secondo, molto velocemente, dice Ruth a sua suocera, e dice Ruth a Moavia. Ruth la Moavita dice a Naomi, sua suocera: andrò nel campo, raccoglierò del grano, delle spighe, e poi porterò da mangiare a casa per noi due. In questo verso vediamo come la Torah enfatizza che qui si trattava di Ruth la Moavita. Commentiamo proprio velocemente. Ci sono due commenti molto interessanti. Uno dice così: Ruth era una famiglia, veniva dalla famiglia reale, era importantissima. Lei arriva con Naomi, che anche lei, suo marito ricchissimo, importantissimo, Yehuda, Nachshon Ben Amminadav, anche loro un'altra famiglia nobilissima. Quando loro arrivano in terra di Israele, Ruth non esita di andare lei a raccogliere il grano. La sua suocera Naomi le dice: no, non andare te, tu sei una famiglia reale. dice a sua suocera: non preoccuparti, anche tu sei di famiglia molto importante, però c'è una differenza tra noi due. Io sono Moabita, io sono estranea, nessuno mi conosce. Per cui la mia umiliazione non è paragonabile alla tua umiliazione, che tutti ti conoscono come una famiglia importante, benestante. Per te andare a raccogliere il grano è un'umiliazione enorme. Tu non andare, vado io. Disse Ruth la Moabita, io sono Moabita, io non sono di questa città. Vado io, posto tuo. Qui ci fa capire quanto lei era onesta, quanto lei voleva aiutare sua suocera. E gli dice: tutte e due siamo di famiglia reale, però la mia umiliazione è minore della tua, vado io. Un altro commento dice: il Ben Ishchai, Rabbi Yosef Chaim di Baghdad, un importantissimo commentatore cabalista, anche mio parente, lontano parente. Io vengo anche d'origine, noi siamo originari da Baghdad. Lui dice: perché il verso secondo del secondo capitolo enfatizza Rut la Moavita? Poiché i Moaviti peccarono quando gli ebrei uscirono dall'Egitto e non vollero offrire da mangiare e da bere al popolo di Israele. Si comportarono male, pur essendo cugini di Am Israel, i Moaviti, perché i Moaviti vengono da Lot, come vedremo tra poco, ampiamente. Per cui i Moaviti sono parenti di Israele, ma si comportano malissimo. Non offrono da mangiare, da bere, non li lasciano passare nella loro terra. Ruth, che veniva da Moab, lei stava rettificando il danno, il peccato che avevano fatto i suoi antenati, e lei dice a sua suocera: io andrò a portare da mangiare, da bere, io farò quello che i miei avi non hanno fatto. Per questo Ruta Moavia, la Moavita che si comporta non come i Moaviti precedenti, ma viene a fare un tikkun, l'atto riparatorio dei suoi antenati. E dice il verso: raccoglierò dei shibulim, delle spighe. E perché dice delle spighe? Perché la legge ebraica, secondo la Torah, un povero ha diritto di prendere dal campo tre doni. Peah, gli angoli dei campi. Non si può mai arare fino in fondo, bisogna lasciare degli angoli per i poveri. Leket: se il contadino sta raccogliendo il grano e gli cadono una spiga o due spighe, non può raccogliere il contadino, deve lasciarle ai poveri. Se gli cadono tre, allora può raccogliere tutto. Ma fino a tre gli cadono uno o due, non tre, gli cadono una, poi più avanti poi cadono un'altra, allora un altro discorso. Ma se cadono in un posto, tre può raccoglierle. Fino a tre, uno o due non può raccoglierle. Si chiama questo leket. Ruth sapeva le leggi ebraiche, era molto attenta, e dice a sua suocera Naomi: andrò a raccogliere due shibulim, fino a due li raccolgo, più di due non raccolgo. E poi c'è una terza regola che si chiama Shikha: se un contadino dimentica un covone di grano, non può tornare a prenderlo, se lo dimentica involontariamente. Se dimentica due covoni di grano, può tornare a prenderli. Solo fino a un covone non può tornare. Da due covoni in su può tornare. Se vuole lasciarlo, può lasciarlo, ma comunque non è considerato shikha. Shikha è una mitzvah che lo puoi fare solo involontariamente. Dice Naomi a sua suocera: sicuramente abbiamo molti parenti, tu hai molti conoscenti, conosci tutta la città, i parenti, i cugini. Non vogliamo favore da nessuno. Possiamo andare a chiedere l'elemosina, perché non abbiamo da mangiare, e chi non ha da mangiare ha il diritto di chiederlo, ha il dovere, il diritto. Non vogliamo chiedere l'elemosina. dice Ruth, andiamo a prendere quello che è libero, quello che cade dal contadino che non può raccogliere, quello è libero. Non chiediamo l'elemosina, chiediamo quello che è dovuto, quello che il contadino deve dare comunque in Zedaka perché non può più raccoglierlo. Andrò a raccogliere 2 chicche di grano alla volta, 2 steli di grano. Gli dice Naomi, vai figliola mia, va bene. E qui arriviamo al verso numero 3, dove vorrei soffermarmi. Vatelech andò, vatavò e tornò, vatelaket basadeh e raccolse dal campo. Rut va, viene e poi raccoglie. Un po' strano. Di solito uno va, e quello che trova lo prende e poi torna. No, Ruth va, viene e poi dopo raccoglie. A livello spiegazione semplice, il verso vuole insegnarci che Ruth era una persona molto posata. Non era una donna impulsiva. Non era una donna che appena trovava del grano subito. Probabilmente i poveri, appena vedevano del grano, si buttavano a prenderlo. Ruth agisce con molta ponderazione. Lei va e vede cosa c'è da prendere. Poi, quando è andata fino in fondo, torna indietro. E nella sua strada di ritorno decide di prendere il grano, che forse qualcuno nel frattempo avrebbe potuto anche prendere, un altro povero. Per quale ragione lei non lo prende la prima volta? Molto logicamente e molto anche con intelligenza. Quando uno sta camminando, sta vedendo cosa c'è nel campo, se prende subito quello che trova, allora deve camminare con tutto, come uno che deve fare una lunga spesa e subito prende quello che ha bisogno, si riempie, poi deve camminare con. Invece uno intelligente cosa fa? Va in giro, vede esattamente quello che ha bisogno, poi dopo le prende tutte una volta. Non va in giro con tutte le cose, se non ha un carrello. All'epoca non c'erano i carrelli, per cui quello che prendevi dovevi tenertelo addosso, camminare, guardare con tutto, era un po' scomodo. Ruth è molto intelligente, calma, riflette. Va, vede quel che c'è e poi torna e prende. Non va e prende subito a ciuffo perché ha paura che qualcun altro prenderà quello che lei ha visto. Rashi dice una spiegazione simile. Rashi cita il Midrash Ruth, che Ruth va e viene non nel campo di Boaz, bensì lei va da casa sua fino al campo, poi prima di andare a prendere il grano, ritorna indietro a casa per vedere qual è la strada, come uno che si organizza, va, poi dice un attimo, ma la strada di ritorno la so bene. Prima di prendere un bel po' di grano e poi trovarmi in mezzo alla strada che non so dove tornare. Allora lei va, fa una strada, un sentiero che lei sa che tornerà indietro, dice va, torna indietro, dice questa è la strada che io devo tornare a casa, poi va e prende il grano così è sicuro di portarlo a casa, di non perdersi sulla strada, nei campi. Così dice Rashi. La spiegazione è semplice, sempre lo stesso concetto che Ruth era ponderata, era riflessiva, per cui lei prima di prendere riflette, guarda, va e, gu e guarda che strada deve tornare indietro, oppure guarda quello che c'è nel campo, poi nella sua strada di ritorno prende quello che ha visto. Cosa ci viene a insegnare questi due commenti, questo concetto qui. Molte persone decidono di tornare verso Hashem perché hanno una rivelazione, hanno visto qualcosa di speciale, hanno avuto uno spavento, un incidente. Ovvero ci sono dei fattori esterni che li portano ad avere questo grande fervore e ritorno verso Hashem. Però tutte queste situazioni di ritorno non sono molto stabili. Perché sono causate da un qualcosa. Finito questo qualcosa, l'effetto di questo, di questa causa, c'è il rischio che una persona torna alle sue origini, ritorna a dove era prima. La Torah ci vuole dire, la Megillat di Ruth ci insegna che questo percorso che ha fatto Ruth, questo ritorno, questo risveglio della sua anima, non è stato causato da qualcosa di particolare, da una rivelazione, da una visione, da un miracolo, da una salvezza, da qualcosa. No. Ruth era una donna molto ponderata, molto riflessiva. Ce lo dimostra il fatto che lei prima va, poi torna a casa, guarda la strada, oppure lei guarda il campo, poi dopo al ritorno lei prende il grano, non si butta subito sul grano. Vuole dire che il percorso che ha fatto Ruth non è stato un percorso spirituale di crescita improvvisa, causato da un fattore esterno, bensì è stato qualcosa di pensato profondamente, è stata una ricerca interiore, è stata una ricerca della verità. Qua Ruth ci insegna già qualcosa di molto importante. Come nella vita, il vero amore è un amore profondo. Non è un amore impulsivo. Ah, questi amori che senti spesso dire un colpo di fulmine. Questi colpi di fulmine sono. Ho deciso di diventare ebrea, ho deciso di fare questo percorso. Così come viene velocemente, può andare via velocemente questo tipo di spiritualità o di amore verso Dio, o di amore anche coniugale. Un amore vero deve essere solido, deve avere delle forti basi, se no è pericoloso, è debole. A proposito di questo, noi troviamo un concetto interessante del fatto che noi a Pesach leggiamo Shir Hashirim, come abbiamo detto prima, e invece a Shavuot noi leggiamo Ruth, la Megillah di Ruth a Shavuot e la Megillah di Shir Hashirim a Pesach. Entrambe le due Megillot parlano di amore. Shir Hashirim parla di amore, amore fortissimo, esplosivo, incandescente, amore. Invece anche Ruth parla di amore. Cos'è la differenza? Che l'amore di Ruth è un amore profondo, è un amore ponderato. Ruth non era una impulsiva, come abbiamo spiegato. Cos'è la differenza tra Shir Hashirim e Megillah di Ruth? Che Shir Hashirim lo leggiamo quando siamo usciti dall'Egitto, quando siamo come dei bambini, siamo appena nati, Israele ancora non è formato. Quale tipo di amore esiste quando uno è appena nato, quando uno è giovane? Un amore esplosivo, caldissimo, potentissimo. Un amore più debole. Invece quello lì non è il matrimonio. Noi ci siamo sposati Shavuot, non a Pesach. Shavuot invece, che è il giorno del matrimonio con Hashem, quale amore viene espresso, viene studiato? L'amore ponderato, profondo, sincero, genuino, trasparente, quello di Ruth. Per cui abbiamo due tipi di amore, due tipi di Megillot che corrispondono alle due festività. La festa di Pesach è compatibile con quel tipo di amore, di un amore giovanile, un amore. E la Megillah, infatti, il Shirashim parla di un amore sfrenato. Invece la Megillah di Ruth parla di un amore di una donna riflessiva, una donna che non vuole lasciare sua suocera. Una donna che va nel campo e torna indietro e guarda quello che c'è. E già questo è un grande insegnamento di vita, di cosa vuol dire un amore coniugale. Un amore di Shavuot, un amore di Migrat Rut. Se uno si sposa pensando che il vero amore è quello di Shir HaShirim, vuol dire che è ancora appena nato, e ancora si trova nella fase di Pesach, ancora non è a livello di matrimonio, non è arrivato Shavuot. Quello è Pesach, è Shir HaShirim. Ci vuole amore, ma un amore maturo. Non un amore di adolescenti. Abbiamo spiegato bene questo concetto un mese fa quando abbiamo parlato tre tipi di amore, tre tipi di matrimonio, la pecora, il toro e i gemelli. Ci sono due tipi di matrimoni che sono fallimentari, il terzo, quello reale, quello giusto, quello posato, quello concreto. Questo è il primo commento sul verso 3. Adesso entreremo in un altro commento importantissimo di mistica e vi chiedo un po' di concentrazione. Questo commento si basa sull'Alshich HaKadosh, un grande cabalista di qualche secolo fa, e anche su Rabbi Yosef Chaim di Baghdad, che anche lui era un grande cabalista, che lui prende, riporta questo commento e lo allarga ancora di più. Per capire questo dobbiamo entrare nell'argomento del Gilgulei Neshamot. La trasmigrazione delle anime. Noi sappiamo che le anime spesso ritornano in questo mondo per completare un ciclo precedente, per rettificare un loro operato. Anche la lezione di settimana scorsa abbiamo parlato di Rabbi Akiva, di trasmigrazione dell'anima, lì c'erano anche Moaviti di mezzo, Cosbi, Batsura, una Moavita con Zimri, Rabbi Akiva 24.000. Anche in questa lezione parleremo di anime. Dice l'Alshich HaKadosh una cosa incredibile. L'anima di Naomi, che lei va incontra Boaz, che poi lei si sposa poi con Boaz, e poi dopo con Boaz avrà un figlio che sarà il padre di Ishai, e poi il padre di David Amelech. Praticamente Ruth. È la bisnonna di David Amelech, è la madre di Oved, il quale avrà come figlio Yishai, che sarà padre di David Amelech. Praticamente lei è la bisnonna di David Amelech. Ebbene, vediamo un attimo di riflettere cosa dice l'Alshich HaKadosh. L'Alshich dice: dobbiamo andare alla radice del popolo di Moab, Moavita. E ecco perché i versi qui enfatizzano Moab, Moavita. C'è un qualcosa dietro. Dice l'Alshich, chi è il capo stipite di Moab? L'inizio della storia del popolo di Moab è la figlia di Lot. Quando Hashem ha deciso di distruggere la città di Sdom. Lot scappa con la sua famiglia, con sua moglie e con le sue due figlie dalla città di Sdom. La sua moglie si gira e diventa una statua di sale. E rimane Lot da solo con le sue due figlie. Le due figlie di Lot non sapevano che Dio aveva solamente distrutto la città di Sdom, ma pensavano che tutto il mondo era stato distrutto. Cosa fanno le figlie? Nella grotta trovano del vino, ubriacano loro padre e la prima, la più grande, ha intimità col padre, rimane incinta e chiamerà suo figlio Moav. Moav vuole dire Me'av, da mio padre. La prima non nasconde la verità. Questo mio figlio viene da mio padre, ovvero il padre di questo bambino e anche il nonno di questo bambino. Quando la figlia di Lot ha una relazione con suo padre, una relazione vietata, e ha questo figlio che si chiama Moav, questo rapporto era vietato, perché anche i figli di Noè hanno il dovere di rispettare rapporti intimi, le regole di intimità, adulterio, incesto, eccetera. Per cui, quando la figlia di Lot si accoppia col padre, fa un grave peccato e nasce Moav. Addirittura lei pubblicizza questa relazione, Moav, Meav, viene da mio padre. Dice la Sheikha Kadosh che l'anima di Lot e l'anima della figlia di Lot ritornano in questo mondo per due volte ancora. Una volta ritornano in questo mondo nel corpo di Yehudah e Tamar. Yehudah è la stessa anima, è la trasmigrazione dell'anima di Lot. Tamar è l'anima della figlia di Lot. E di nuovo qua troviamo un rapporto strano, ovvero Yehudah, lui aveva tre figli, Onan e Shelah. Il primo figlio sposa Tamar, bellissima donna, incredibile. Ma lui non vuole metterla incinta perché lei è molto bella, non vuole rovinare questa bellezza. Spreca il suo seme, Dio lo uccide per questo. Il fratello sposa la moglie di suo fratello perché c'è una mitzvah di continuare la discendenza del fratello. Per cui Onan sposa anche lui Tamar, ma anche lui non vuole avere figli da Tamar, ma per un'altra ragione, perché dice: tanto i figli non saranno miei, io devo fare dei figli per mio fratello. Egoisticamente dice Onan: anch'io non voglio avere figli. Anche lui viene ucciso da Hashem, perché anche lui spreca il suo seme. Poi Shelah dovrebbe sposare Tamar. Yehuda dice: un attimo, facciamo passare un po' di tempo. In realtà Tamar non aveva nessuna colpa, anzi lei era una santa. Però Yehuda non lo sa. E poi Yehuda ha paura che morirà anche il terzo figlio e dice: aspetta un attimo. Siccome lì ci si trovava prima di Matan Torah, e prima di Matan Torah la mitzvah di Yibum, la mitzvah di sposare la moglie del fratello per poter continuare la sua discendenza, procreare per lui, non era limitata solamente al fratello, ma si poteva sposare anche la cognata, lo suocero, cioè la famiglia, oppure chiunque altro, ma prima la famiglia. E poi, quando Tamar vede che Shelah non gli viene dato lei, e lei essendo legata alla famiglia di Yehudah, perché lei non può sposarsi con chiunque, perché lei ha un legame, perché quando tu eri sposata con un fratello, con un figlio di una famiglia e non hai avuto figli da lui e hai il dovere di continuare a procreare in suo nome, devi o sposare un familiare, dopo Matan Torah, dopo che abbiamo ricevuto la Torah, solo un fratello puoi sposare. O sposi un fratello o un familiare prima di Matan Torah, oppure ti devi divorziare per potersi sposare con qualcun altro. Tamar non è divorziata, ma non si sposa con il fratello minore di Ereonan. Allora Tamar non sa cosa fare. Lei fa, escogita una trappola, un marchingegno. Arriva Yehuda, che era vedovo, aveva perso la moglie, incontra questa donna, pensa che è una donna della strada, va con lei e la mette incinta. Da questa Tamar nascono due gemelli, due tzaddikim, due grandi santi, i quali, da loro verrà fuori, da Perez in particolare, verrà fuori il Messia. Di nuovo vediamo il Messia che viene fuori, il futuro redentore di Israele, Davide Melech, primo redentore, discendente di Davide Melech, futuro redentore. Il Messia è discendente di Davide Melech. Per cui Boaz e Ruth continuano la Shekha Kadosh, loro sono anche le anime di Yehuda e Tamar, che a loro volta erano le anime di Lot e sua figlia. Per cui abbiamo due anime che ritornano in questo mondo per rettificarsi per ben due volte. Prima volta c'è un rapporto vietatissimo. Lot con sua figlia. Poi c'è un rapporto in cui non era vietato, però non era proprio kasher al 100%, perché Yehuda pensa che lei è una donna della strada e lui si unisce a lei ovviamente con kiddushin, con la sposa, perché non è che Yehuda andava con una donna per la strada così, però non pensa di creare un matrimonio con dei figli, pensa di avere a soddisfare questa esigenza, la sposa poi la divorzia. Per cui c'era un rapporto che era permesso, non era vietato. Abbiamo detto che prima di Matan Torah si poteva fare gli yibum, cioè accoppiarsi con un fratello, ma anche con un familiare. È quello che lei vuole fare, esattamente Tamar. Queste due anime devono ancora completare il loro ciclo di rettificazione e ritornano in questo mondo nell'anima di Boaz, che era prima Yehuda, che era prima a sua volta Lot, e Ruth, che prima era Tamar e prima ancora era la figlia di Lot. Adesso, dice la Sheikha Kadosh, vediamo che tutto è collegato, perché Ruth viene a rettificare niente meno che la figlia di Lot, che è quella che fa nascere il popolo di Moab. Ruth, che è Moabita, viene a rettificare quello che ha fatto iniziare tutto il popolo di Moab. Il capostipite di Moab, che è il figlio di Lot, lei come suo discendente viene a rettificarlo. Per cui lei dice: Ruth, tu figlia di Lot, che eri la mia anima precedentemente, ti sei accoppiata, tuo padre, hai avuto intimità in maniera severamente vietata. Io mi accoppierò sempre all'anima di Lot, ma questa volta in maniera kashera al 100%. Si sposano con Chuppah, Kiddushin. Per cui ci sono tre livelli. C'è un primo accoppiamento vietato di queste due anime, un secondo che è kasher, non è vietato, ma non è l'ideale, perché lui non sa che con lei è Tamar, che lui avrà un figlio da lei. Porta un po' così, e poi ci sarà Boaz che sposerà Ruth Kasher 100% avranno un figlio che si chiamerà Oved, che avrà Ishai, che avrà David Amelia. Due anime che ritornano in questo mondo per altre due volte. Dice la Sheikha Kadosh, dov'è il collegamento tra Ruth e Tamar? Dice la Sheikha, Ruth inizia con la Resh e finisce con la Taf. Tamar, al contrario, ma sempre le stesse lettere, inizia con la Taf ma finisce con la Resh. La stessa anima che ritorna in questo mondo per purificarsi. Lot e Yehudà sono anche a livello valore numerico sono collegati. Ci sono due tipi di gematria. C'è gematria dove si guardano tutte le lettere come se fossero da 1 a 9. Tutte si chiamano Mispar Katan, ovvero la Chav che è 20 viene considerata 2. L'Amed che è 30 viene considerata 3. Si chiama la Gematria Mispar Katan, i numeri piccoli. Per cui Lot, l'Amed che è 30 vuol dire 3. Vav è 6, fa 9. Più Tet, ancora 9, fa 18. Lot, valore numerico in numeri piccoli è 18. Yehuda, valore numerico di Yehuda, Yud è 10, che è 1 in numeri piccoli. Hei è 5, fa 6. Vav di Yehuda, ancora 6, fa 12. Daled fa 16, 4 che fa 16. E ancora una Hei, 5, fa 21. Yehuda è 21 e Lot è 18, abbiamo detto. Se noi contiamo anche il Kollel, perché nella mistica, nella regola di numerologia, noi possiamo contare anche il Kollel, le lettere di una parola. Se noi contiamo le lettere di Lot, che sono 3, fa 21. Per cui Lot è 21 e anche Yehuda è 21, i numeri piccoli. Oppure dice sempre la Shekhar Kadosh, se noi contiamo l'anima di Lot che viene 3 volte in questo mondo, per cui Lot 18 più 3 volte che viene giù in questo mondo fa 21 di nuovo. Yehudà e Lot sono lo stesso valore numerico. Yehudà è il primo atto di rettificazione dell'anima di Lot, ma che non viene completamente rettificato. Ritorna in questo mondo nell'anima di Boaz, dove lì si conclude il suo ciclo di rettificazione, e anche la figlia di Lot, che lei farà nascere Moab, il capostipite del popolo di Moab, lei ritornerà in questo mondo come Tamar, che sono le stesse lettere iniziali fino alle Taf e Resh, che poi ritornerà in questo mondo nell'anima di Ruth, che è di nuovo Ruth e Taf e Resh. Resh e Taf questa volta. Perché 2 volte? Perché il ciclo di rettificazione non era stato completamente finito nel secondo ciclo, per cui dovrà ritornare di nuovo. Per questo Rute Moavita, e il verso lo enfatizza, perché lei viene a rettificare l'atto della prima Moavita, della capostipite dei Moaviti, che è la figlia di Ruth. Non a caso anche Tamar non è proprio della famiglia di Yaakov, ma lei è un'estranea che anche lei viene a congiungersi e a ritornare a far parte del popolo di Israele. Anche lei si converte. Vediamo queste tre donne. Sono tre donne che tutte e tre ritornano. La prima, la figlia di Lot, non si comporta bene. La seconda già rettifica e già ritorna indietro. È una donna che viene da fuori, che arriva alla santità a Israele. E Ruth ancora di più. C'è anche un percorso di evoluzione perché le donne, le tre donne, sono tutte e tre consistenti, sanno bene quel che stanno facendo. Mentre gli uomini, questa anima che viene giù prima in Lot, poi in Yehudà, poi in Boaz, nel primo caso lui è ubriaco, non sa niente. Per cui lui fa un atto in maniera proprio sbagliata, ma senza sapere niente. Poi lui ritorna in questo mondo, Yehuda, dove lui sa bene che sta avendo una relazione intima con una donna, ma non sa chi è questa donna. Ma non sa chi è questa donna, non sa che è Tamar, sua nuora, per cui qui l'anima inizia ad avere un processo di rettificazione perché non ha più un rapporto in maniera ubriaca, in maniera evitato a accoppiarsi senza consapevolezza, così come con l'ubriaco, evitato nella legge ebraica, uno che è ubriaco non può accoppiarsi a sua moglie. Perché lo fa solo come un atto fisico, sessuale, ma non come qualcosa di santo. Invece l'unione tra marito e moglie è un'unione molto alta, molto profonda, spirituale. Per cui, nel secondo ciclo, Yehuda è già migliore, già fa un atto superiore, perché lui sa di accoppiarsi, non è ubriaco. Non è fuori di testa, però non sa con chi si sta accoppiando. Nel terzo caso, dove si completa il ciclo di rettificazione di queste due anime si uniscono in maniera pura, spirituale, dove tutte e due sanno con chi si stanno unendo e c'è un'unione profonda e santa. Mentre le donne, tutte le tre donne sanno, gli uomini non lo sanno e c'è un ciclo di elevazione, di rettificazione che migliora di volta in volta. In base a questo, noi possiamo capire la domanda che abbiamo chiesto prima. Come mai nel capitolo 1, nel verso secondo, c'è scritto che Mahlon e Chilion, Mahlon era più grande di Chilion. Poi invece nel verso 4 viene citata prima Orpa, che è la moglie del secondo di Chilion, e poi Ruth, che è la moglie di Mahlon. Ma se Ruth è sposata col figlio più grande, con Mahlon, perché viene chiamata la seconda? La prima nuora è Orpa, la seconda. Cosa vuol dire la seconda? Lei non è la seconda, lei è la prima nuora, è sposata con il figlio primogenito. Dice il Ben Ishchai, il grande tzaddik di Baghdad, Orpa era la prima, era un'anima che era venuta in questo mondo per la prima volta. Ecco perché viene chiamata la prima. Ruth è la seconda, è già in un ciclo secondo. In realtà è un terzo ciclo, ma vuol dire Shenid, vuol dire che è già ripetuto. Per questo viene citata come seconda, non tanto perché lei è la seconda, lei è la prima veramente, la prima nuora. Ma la seconda volta già è già un ciclo secondo che sta avvenendo in questo mondo. A questo punto possiamo capire cosa ci vuole dire il verso terzo del capitolo secondo. Ruth andò e tornò, e poi solo dopo raccolse dal campo il frutto. Dice la Shicha Kadosh, qui il verso vuole dirmi ancora qualcos'altro a livello mistico. L'anima di Ruth è venuta in questo mondo e poi è andata via da questo mondo. Ha avuto già due cicli precedenti e adesso è ritornata per la terza volta in questo mondo. Vatela ket basadeh. E questa volta Ruth, quando ritorna in questo mondo, Vatelaket Basade raccoglie i frutti del suo lavoro precedente, perché quando l'anima ritorna in questo mondo, non inizia da zero, inizia da dove era rimasta prima e va avanti e completa. Proprio come vediamo, l'anima di Tamar aveva portato avanti, aveva iniziato il ciclo di rettificazione dell'anima della figlia di Lot, ma non aveva completato ancora. Poi viene Ruth, ritorna in questo mondo e raccoglie il frutto, l'operato del suo ciclo precedente e lo continua e lo completa. Ruth completerà questo ciclo, questo primo rapporto intimo vietato, lo capovolgerà completamente in santità. Ed è per questo che lei avrà, sarà la bisnonna di Davide Amelech, avrà da Oved, che avrà Ishai, che avrà Davide Amelech. Praticamente lei va e viene e poi raccoglie il frutto e continua e completa questo operato. Impariamo da tutto questo qualcosa di importantissimo. Ogni anima in questo mondo ha un percorso. Ogni anima che ritorna in questo mondo, lei lavora su quello che aveva già costruito precedentemente e continua quello che aveva iniziato precedentemente. E qua ci viene a insegnare la Torah, dove molte volte troviamo degli eventi nella vita che non riusciamo a capire. Perché è successo questo? Perché è successo quello? Perché? Ma noi non capiamo che tutto fa parte di un ciclo di rettificazione, di completamento della nostra anima. Ruth si sposa con Mahlon, rimane vedova. Perché? Uno direbbe: perché sono rimasta vedova? Come mai? Cosa ho fatto di male? Tutto un perché. Poi lei si sposa con Boaz in maniera incredibile, come vedremo in altre lezioni probabilmente di Ruth. E poi dopo da lei verrà fuori Davide HaMelech, verrà fuori il Messia, il Salvatore di Am Israele. Da chi? Da Ruta Moavia, la Moavita. Ma una Moavita che è riuscita a completare, a correggere il peccato dei Moaviti, il peccato iniziale dei Moaviti e il peccato futuro delle Moavite, perché le Moavite, come abbiamo detto nella lezione scorsa, come, che era, cosa hanno fatto le Moavite? Sono andate, hanno avuto rapporti intimi con i figli di Israele, hanno causato la morte di 24.000 ebrei. E Cosbi Bazzur, che era la capa, la figlia dei re, quella che la peggiore, che lei ha dovuto anche lei rettificarsi, ritornare in questo mondo, come abbiamo parlato la settimana scorsa. Per cui vediamo di nuovo che le Moavite hanno rapporti intimi sbagliati. Ruth viene a correggere questi rapporti intimi. Ed è per questa ragione che lei meriterà di avere Davide Amelech, perché quando un'anima rettifica l'errore che ha fatto, lei riesce a portare una santità talmente immensa che lei merita di avere niente di meno che Davide Amelech. Quando noi correggiamo, completiamo, rettifichiamo, noi portiamo una rivelazione divina così alta che siamo degni di essere le bisnonne di Davide Amelech. Quando ci sono degli eventi nella vita che non riusciamo a capire, perché uno deve capire, perché uno diventa vedova, perché diventa questo, perché fa parte tutto di un ciclo di rettificazione, di completamento, di cicli precedenti che noi non potremo mai capire, ma c'è un perché sempre nella vita. Vorrei concludere con un verso. Qua ci sono tantissimi insegnamenti. Salteremo al verso 13. Ogni verso è ricchissimo di insegnamenti morali. Il verso 13 è collegato a questo verso qua che abbiamo appena letto, con questo insegnamento mistico, e dice così: Ruth incontra Boaz. Boaz vede in Ruth una donna molto speciale, chiede di lei, gli dicono che è una donna specialissima, e lui dice: lei rimani qui nel mio campo, guarda solo questo campo, non andare altrove. Nel verso 13 dice Ruth a Boaz: Vatomer, e disse Ruth: Emzachen benecha Adoni, spero di trovare grazia davanti ai tuoi occhi, mio padrone. Che nichamtani, mi hai consolato con le belle parole che mi hai detto. Vechi dibarta alev shifchatech, hai parlato al cuore della tua serva. Ve anochi lo eie che achat shifchotech, ti ringrazio. Io voglio solamente essere solamente come una delle tue serve. Ti ringrazio per avermi parlato al cuore della tua serva, io sono come una tua serva. E qui il Midrash di Ruth dice: tu non sei una serva, ma tu sarai come una madre di Israele. Tu non sei una servitrice, tu sarai una madre, una matriarca. Ma qui il Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, dice: in questo verso possiamo trovare collegamento con quello che ha spiegato la Sheikh, con la spiegazione mistica di prima. Boaz è composto da tre lettere, Bet, Ain, Zain. Nel Talmud noi troviamo tre tipi di qualità di campi, spesso lo troviamo questo concetto. E questi tre tipi di campi si chiamano Benonit, medio. Boaz è Bet, Benonit, Ain è Idit, il migliore, e Zain è Ziburit, scarso. Tutti gli immobili potrebbero essere classificati in tre categorie: ottimo, medio e scadente. Benonit, medio, Idit, ottimo, Esiburit è scadente. Vatomer dice Ruth. Adesso possiamo vedere sotto un'altra ottica questo verso 13 del secondo capitolo. Dice Ruth a Boaz, il suo futuro marito e redentore: Emzachen be'enecha, spero di trovare grazia nei tuoi occhi. Ma questo be'enecha può essere anche interpretato non solo ai tuoi occhi, ma enecha viene dalla parola ain. L'occhio enecha ain, la lettera ain rappresenta idit, che è il migliore che c'è. Dice Ruth: spero che questa volta avrò grazia e sarò come idit per te. Sarò per te un rapporto, il migliore che c'è, un rapporto Edith. Chi ne chantani mi hai consolato, la mia anima adesso è consolata. Perché Ruth già stava vedendo, ancora non erano uniti, ma stava già prevedendo il futuro, la futura unione che avrebbe avuto con Boaz. Adesso che tu hai parlato al cuore della tua serva, io non sarò più per te come una tua donna. Spero di essere come te, non sarò, di non essere per te solamente come una donna serva. Qui Ruth sta dicendo a Boaz: nei due cicli precedenti io ero come una serva per te. Prima, nel caso di Lot e sua figlia, era come una shifcha, non una moglie. Nel secondo caso era già meglio, ma ancora non perfetto. Dice Ruth: spero che questa volta sarò Ain. Il tuo nome Boaz rappresenta tre tipi di unione: Benonit, medio, Idit, ottimo, e Ziburit, scadente. Tu hai avuto tre cicli, hai avuto tre tipi di intimità, uno scadente con tua figlia, il primo ciclo, quello Ziburit. Boaz, Zain, Ziburit. Poi ne hai avuto uno Benonit con Tamar. Va bene, ma non era un matrimonio eccellente, ideale, chiaro, trasparente. Hai avuto Perez e Zerach, però non era ancora come si doveva, come il migliore dei modi. Spero che io sarò per te in questo terzo ciclo Ain, sarò come la Ain del tuo nome Boaz. Non Benoni come con Yehuda e Tamar, non Ziburit come Lavan e sua figlia, come Lot e sua figlia, bensì Idit come il terzo livello, la Ain che è il migliore che c'è. Un'unione vera e completa, profonda e santa. Così vediamo come questo verso si collega con quello precedente, che si collega con l'inizio della Megillah di Ruth, a livello mistico, come questa terza unione sia quella completa, quella che veramente. Vediamo che c'è collegamento di Moav, collegamento con Ruth, un collegamento numerologico tra Lot e Yehudah. E c'è un collegamento con Yehudah con Boaz, perché Yehudah viene dalla tribù, Yehudah e Boaz sono la stessa tribù, Boaz è discendente di Yehudah diretto. C'è un collegamento di anime, di tribù, di numerologia, di un'evoluzione di rapporti intimi che migliorano, che si completano e arrivano al massimo del loro splendore di santità con Boaz e Ruth. Quando noi rettifichiamo le nostre anime, noi non siamo in questo mondo per passeggiare, per divertirci. Noi abbiamo una missione in questo mondo. Abbiamo il dovere di rivelare la santità nel mondo, di creare una dimora per Hashem, di rettificare le nostre anime, di completare il ciclo per la quale noi siamo venuti in questo mondo, per elevarci. Non dobbiamo chiederci perché succedono degli eventi, perché fanno parte della nostra vita e del nostro completamento. Noi lavoriamo sulla base, sui frutti di ciò che è stato già operato dalla nostra anima in tutti i cicli precedenti. Venne, andò e tornò. Ruth è venuta e è andata via, ma ha lavorato, ha raccolto i frutti dell'operato precedente. Noi lavoriamo sui frutti che abbiamo già operato in questo mondo, nei cicli precedenti, e dobbiamo completare questi cicli, dobbiamo finirli. Speriamo che tutti noi potremo prendere atto di questi importanti insegnamenti, di completare i nostri cicli, rettificare le nostre anime, portare la Shekhinah giù in basso, portare Moshiach Tzidkenu e la ricostruzione del Bet HaMikdash, Bimhera Beyameinu Amen.